E alle 8:42 minuti del mattino, in una giornata di tempo da lupi, va ora in onda una nuova puntata del Giorno delle Locuste. E oggi ho il piacere e l'onore di ospitare in questo studio un eminentissimo membro dell'Ordine del Tamburo, nominato personalmente dal re del Ruanda, il professor Andrea Di Stefano. Buongiorno, benvenuto, bentornato, rieccola qua.
Sì, buongiorno, ma il re del tamburo, una...
Tamburo? Dica con parole sue.
Una mazza, cioè,
una mazza.
Di che stiamo parlando?
Che col tamburo ha un suo perché, stiamo parlando, sì, naturalmente.
Lo di... so, stiamo parlando.
Sì. No, ma lo dicevo per chi si fosse svegliato alle 8:30. Ah, okay. È uno dei titoli di cui si fregia Emanuele Filiberto ieri sera. Ha annunciato a reti unificate, in uno spot trasmesso dalle reti Mediaset, che i Savoia tornano e tornano per guidare nuovamente il paese. Ne parleremo, ne parleremo del corso alla puntata. Lei preferisce essere nominato gran cavaliere del crack finanziario dal re di Wall Street in persona?
No, preferisco stiamo freschi, così.
Siamo freschi.
Sì, se tornano i Savoia stiamo freschi.
Ah, era già commento ed editoriale. Sì. Ah, ok. Vabbè, ma questo è un argomento che secondo me punteggerà poi un pochino tutta quanta la puntata. Preferisce essere colonnello del Kentucky?
No, grazie. Nulla.
Non l'ha mai fatto neanche quando giocava ai Cowboy da bambino.
No, non giocavo ai Cowboy.
Non giocava? No. A cosa giocava? Se non giocava ai
Cowboy.
L'ho
già detto decine di volte, a scacchi.
A scacchi.
Stop. Sì.
Grandalfiere. Vabbè, insomma. Balzo dello spread, entriamo subito in argomento?
Sì, entriamo in argomento.
Perché... sembrava arrugginito sto spread e invece è tornato a balzare. Dico arrugginito non a caso perché oggi il professore mi sfoggia uno splendido girocollo ruggine che non gli avevo mai visto. Probabilmente è un regalo delle ultime settimane, degli ultimi mesi, ma non è di moda che vogliamo parlare, bensì dello spread che torna a impennarsi. Dopodiché lei tutte le volte che si impenna, cioè che balle sta storia dello spread, invece oggi è importante?
Sì, è importante o può essere più importante perché lo possiamo collegare a due elementi di criticità e di rischio paese che forse meritano un'attenzione, non tanto per la preoccupazione sullo spread in sé che anche con la crescita rimane comunque basso e molto distante dalle fasi più critiche, quanto l'elemento di interesse è la valutazione appunto di quali possono essere le due buone notizie che sono diventate in realtà un boomerang appunto per lo spread italiano. Uno è la questione della Germania e quindi il fatto che la Germania sostanzialmente abbia evitato, seppur per un soffio, la recessione e che questa sfuga dalla recessione sia stata resa possibile dall'aumento dei consumi interni e dalla spesa pubblica. La seconda notizia, che sicuramente è anche questa positiva, è l'apertura della Germania alla garanzia unica sui depositi bancari, che è uno dei punti fondamentali per lo sviluppo dell'unione bancaria a livello europeo. Anche questa in sé è una notizia positiva, ma evidentemente una garanzia comunitaria sui depositi ridurrebbe il rischio di fuga di denaro dai conti correnti in caso di crisi bancaria, ma la Germania propone una contropartita a questa concessione, chiede che le banche riducano i titoli di Stato nazionali nei loro bilanci e questo, come sappiamo, vorrebbe significare una vendita di BTP. Oggi sono 400 miliardi di buoni del tesoro che sono nei bilanci delle banche italiane, e quindi due notizie apparentemente positive hanno invece un contraltare negativo, e questo spiega molto più della vicenda di Mittal, cioè della vicenda di Taranto, l'andamento negativo dello spread degli ultimi due giorni.
Di tutto quello che ha appena raccontato io ho capito solo la Germania, poi mi sono perso subito dopo la Germania. Cos'è la garanzia unica dei depositi bancari?
Sostanzialmente, come sai...
No, non lo so.
Ma sì che lo sai,
ma no,
abbiamo parlato
so.
Decine di volte durante le crisi
ma
bancarie.
Ma non l'ascolto
italiane,
quando parla.
C'è la garanzia sui 100.000 euro sui conti correnti dei clienti.
Ah, quella!
Quella. Allora, in base all'unione bancaria, quella garanzia diventerebbe una garanzia dell'Unione Europea, quindi non sarebbe più in capo alle singole autorità del paese, quindi nel caso all'Italia, ma sarebbe in capo alla Banca Centrale Europea o all'Unione Bancaria. In cambio la Germania però chiede che questa garanzia, a fronte di questa garanzia europea sui depositi dei conti correnti, che venga diminuita l'esposizione delle singole banche nei confronti di titoli di Stato.
È un po' come quando Zaia, governatore del Veneto, che dovrebbe garantire il MOSE, chiede allo Stato italiano di garantirlo lui, cioè Zaia che vuole l'autonomia del Veneto ma poi vuole nazionalizzare il MOSE.
Nazionalizzare il MOSE è già, cioè vuole che sia Roma a gestire il MOSE, ma la vicenda del MOSE, come quella delle banche venete, dice a mio parere una sola cosa: il Veneto è un disastro, ma nessuno lo dice, e continua sempre si continua sempre a dire colpa di Roma ladrona, ma le vicende del MOSE non hanno a che fare con Roma, hanno a che fare con Consorzio Venezia Nuova, che ha sede a Venezia, che è gestito da personale e commissari veneziani. Le vicende delle tangenti sul MOSE vedevano protagonisti eminenti esponenti politici veneti, quindi così come esattamente il crack delle due banche venete.
Ecco, prima che gli amici veneti all'ascolto possano sentirsi in qualche modo colpiti e irritati.
E si sentano colpiti, si irritano. Ho capito. Pure, ma è una sostanza.
Ah, ce l'ha con i veneti tutti?
Ma no, è una sostanza.
Ma perché il Veneto è un disastro, secondo lei?
Perché ha questa leggenda e questa narrazione che è colpa di Roma, e i problemi invece sono in casa loro, molto più che in altre regioni del nord Italia, molto più che in altri contesti. Se uno somma il MOSE al crack delle banche, andiamo oltre i 10 miliardi di buco, ovviamente coperto dallo Stato.
Non me l'aspettavo questa invettiva contro il Veneto.
Eh beh, ragazzi, cioè, è lì da vedere.
Secondo me devono averle rigato la macchina un giorno che andato in Veneto.
Non vado in macchina in Veneto, vado solo con i treni.
A questo punto, dove eravamo rimasti? Perché mi sono totalmente perso nella scaletta. Siamo già
a Berlino.
A Daimler?
No, siamo sempre a Berlino. Dicevamo appunto che la Germania ha evitato la recessione, perché ieri a sorpresa, il governo stesso l'aveva preventivata, a sorpresa appunto ha annunciato che il prodotto interno lordo nel terzo trimestre è aumentato dello 0,1%, sebbene abbia invece rivisto al ribasso il secondo trimestre, che precedentemente era ipotizzato a meno 0,1 e invece ha registrato un calo dello 0,2%. Le nuvole scure all'orizzonte si sono in qualche modo diradate, ha commentato il ministro dell'economia Altmaier, ma in realtà la situazione non è così rosea, perché per evitare la recessione di fatto ci si è dovuti affidare ai consumi privati e alla spesa del governo. In aumento anche costruzioni e esportazioni, seppur sempre con investimenti in macchinari in calo. E poi soprattutto sul PIL della Germania c'è la prospettiva dei guai dell'industria automobilistica, che hanno contribuito al crollo della produzione. Non si vede ancora una soluzione duratura, e proprio quasi in contemporanea con appunto l'annuncio del andamento del PIL sono arrivate le notizie per quanto riguarda Daimler, che è uno dei principali gruppi dell'automotive tedesco, e che ha annunciato tagli molto pesanti. Complessivamente vuole effettuare risparmi occupazionali per 1,4 miliardi e vuole espellere il 10% dei manager a livello mondiale, per cercare di contenere gli effetti negativi della difficile, molto difficile transizione verso l'elettrico e comunque verso auto a basse emissioni, perché Daimler controlla Mercedes, e Mercedes per antonomasia sono macchine appunto con emissioni molto elevate storicamente e molto legate alla motorizzazione a diesel.
E molto legate anche ai funerali, cioè ci sono molte Mercedes.
Esatto. Molto legate alla motorizzazione a diesel.
No, si fermi qua, non vada avanti. No, aveva chiuso bene, non c'è bisogno di adesso ci arriviamo, però vorrei chiedere una cortesia.
Sì.
Per non far incazzare gli amici veneti all'ascolto, dice due cose contro la Toscana, così almeno per bilanciare un po'.
Ha una pessima raccolta differenziata dei rifiuti,
una
del Veneto molto buona.
Ah. è andata una cosa. Ah, però ha bilanciato dicendo, perché le avrei chiesto anche una cosa bella, che le... cioè di tutto il Veneto le è piaciuta la raccolta differenziata.
Beh, è una delle migliori a livello
italiano. Ma ho capito
italiano.
Ma c'ha delle cose meravigliose il Veneto, la raccolta differenziata,
vabbè,
le è piaciuta.
Delle cose meravigliose, ma quelle non sono merito del Veneto, le
no.
cose meravigliose,
no? Vabbè, la Basilica di San Marco l'hanno fatta i veneti alla fine.
Sì, la Repubblica di Venezia è una roba interessante, però siamo,
ma la raccolta differenziata è un'altra cosa,
stiamo,
ma non scherziamo nemmeno
nel tempo, eh.
No, 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 sicuramente, sicuramente. Non è solo Daimler a soffrire, leggo dalla sua scaletta, ma è arrivato un altro via libera alla fusione FCA-Peugeot, che è destinata, dice il professor Di Stefano, a essere molto dolorosa per quel poco che è rimasto di Fiat in Italia.
Sì, sarà una fusione dolorosa perché... per effetto delle scelte di Marchionne, l'osannato imperatore Fiat, che però ha fatto scelte che andavano molto bene agli azionisti, come si vede in questa fusione tra FCA e PSA, ma un po' meno bene, direi decisamente male invece sul piano industriale, perché la rincorsa all'indebitamento zero dal punto di vista industriale ha significato blocco degli investimenti sugli impianti, e quindi salvo Pomigliano d'Arco, che forse è l'unico impianto seppur sottoutilizzato che potrebbe resistere a medio termine allo tsunami prodotto dalla fusione, per il resto è molto difficile che possa rimanere una capacità produttiva in Italia di FCA, sia per i modelli che vengono prodotti, ricordiamo il SUV Jeep a motorizzazione diesel, quindi anche con livelli di emissione molto elevati, che sono gli stessi che devono essere inseguiti da tutta l'industria europea, perché lo ricordiamo che Bruxelles ha stabilito un target per le emissioni delle vetture a combustione tradizionale di 95 grammi di CO2 per chilometro dal 2021, cioè da domani, per l'industria automobilistica. Mediamente oggi nelle vetture delle dimensioni e dei modelli che vengono vendute da FCA si trovano ben oltre i 120-130 grammi di CO2 a chilometro, quindi una fusione che potrà avere degli effetti molto rilevanti sul piano appunto degli stabilimenti in Italia e nel resto d'Europa, dove FCA da quando è padrona di Chrysler è in grande difficoltà anche sul piano prettamente produttivo. Lo dimostra la vicenda per esempio dello stabilimento in Serbia, di cui parliamo tra poco e che viene raccontata molto bene da Altra Economia.
Sa chi potrebbe risolverla la situazione di FCA?
Chi?
Secondo me i Savoia.
Ah sì, Savoia.
Potrebbero lanciare, che ne so, la Cocchio, un nuovo modello. Secondo me i Savoia possono fare buone cose, anche sul piano dell'automotive. Senta, prima di vedere che il clamoroso caso della Serbia, così come l'ha annunciato, due cose sulla Basilicata le vogliamo dire?
Sulla Basilicata si intende sugli stabilimenti?
No, bene, male. Veneto male, ha detto, però buona la differenziata.
Basilicata.
Toscana bene, ma male la differenziata.
Basilicata regione. Bene la
bene.
Produzione agricola.
Bene. La?
La produzione agricola.
La produzione
della
agricola. La cosa che le piace di più della Basilicata, la produzione
direi,
agricola.
Direi, sì, massima.
Ok. Matera.
No, Matera bellissima.
Ah, Matera, sì. Matera è la
Purtroppo
produzione agricola.
Ha avuto dei grossi problemi con l'ultima alluvione.
Abbastanza. Tra l'altro, appunto, totalmente scomparsa dai radar.
Venezia.
Tutti concentrati su Venezia, di Matera invece. Quella roba lì che finisce con infischia, che adesso non mi viene. Caso clamoroso della Serbia, dove la situazione FCA è simile a cosa?
Simile ad alcuni degli stabilimenti
italiani. L'ha scritta male sta roba qua.
È simile ad alcuni degli stabilimenti italiani. Dopo 10 anni di incentivi economici e promesse, ricordiamo che il governo serbo ha dato la zona franca a Fiat quando la Fiat si è insediata appunto a 140 km a sud di Belgrado, a Kragujevac. Lo stabilimento sta scomparendo perché l'obiettivo annunciato era di 300.000 vetture l'anno. A fine 2020 2019 se ne produrranno forse 40.000 dopo 130 giorni di cassa integrazione. Questa è la situazione appunto dopo che sono stati dati 10 anni di incentivi da parte del governo Sermo in un'area produttiva di 370.000 metri quadrati che appunto era stata orientata tutta per favorire l'investimento della Fiat e che si sta rivelando dal punto di vista sia economico che occupazionale una falsissima promessa dal punto di vista del ricadute a livello territoriale.
Come va la differenziata in Serbia?
Malissimo.
Male, ma malissimo?
Sì, praticamente a zero. Ma
sono dei cani a fare la differenziata.
Non esiste un sistema strutturato.
E la Cina invece come va?
Dipende dalle zone geografiche.
La Cina con cui FCA ugualmente deve fare i conti.
Sì, perché proprio tre giorni prima dell'annuncio della fusione, uno dei partner del gruppo Peugeot, Shangan Automobile, ha messo in vendita la sua quota, il 50% di Shangan PSA, che era appunto la joint venture che gestisce un stabilimento nella città di Shenzhen dal 2011. Anche in questo caso lo stabilimento avrebbe dovuto produrre fino a 200.000 veicoli l'anno. Nel 2018 ne ha prodotti 4.000, il picco è stato nel 2014 23.000 a fronte di 200.000. Nei primi tre trimestri di quest'anno Chang'an PSA ha venduto solo 2.000 veicoli secondo la China Passenger Car Alliance, la società di consulenza con sede a Shanghai. Questo per dire appunto che la penetrazione sia per Peugeot ma anche per Fiat Chrysler sul mercato cinese è particolarmente difficile. Forse si affideranno al socio già presente nella compagine di Peugeot, che è Dongfeng, e che ha raggiunto il livello massimo di veicoli invece prodotti nello stabilimento comune in Cina di 700.000 pezzi, e a questo punto il ruolo di Dongfeng sarà determinante per il mercato cinese, per entrambi i gruppi automobilistici che stanno varando la fusione.
Siamo in ritardo di oltre 2 minuti e mezzo per il lancio del blocco pubblicitario, quindi andiamo a lanciarlo immediatamente, un po' perché come dire i suoi investitori sono in attesa, un po' perché lo sa meglio di me il professor Santoro, si irrita quando lo facciamo aspettare, per cui prima che venga in onda con la carogna subito la pubblicità, poi torniamo con la seconda parte insieme anche al professor Alessandro Santoro.